Ecco, come seconda parte è impensabile pensare di poterlo concludere, capitolo 10, ma almeno i versetti che riguardano il pastore buono o bello, che dir si voglia, dobbiamo affrontarlo. Allora, leggo i versetti che vanno dall'11 al 21. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso e ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole, molti di loro dicevano: è indemoniato ed è fuori di sé, perché è stata ad ascoltarlo? Altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Sono versetti molto densi, e molto molto densi, cerchiamo di, data anche l'ora, nel senso che forse non siamo più lucidi come al mattino, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Allora, abbiamo da affrontare questo problema, che in realtà è un problema forse di traduzione più che altro, perché i versetti 11 e 13 andrebbero tradotti così: io sono il bel pastore. Il bel pastore dà la propria vita per le pecore. E ancora il 14: io sono il bel pastore, conosco le mie pecore conoscono. Perché viene usato in greco bello e non buono? Ora, perché si traduca buono, c'è sempre tradotto buono, noi celebriamo la festa del buon pastore, non del bel pastore. Probabilmente perché si fosse tradotto sempre con bello, si poteva incorrere in qualche problema di interpretazione, perché noi diamo purtroppo all'idea di bello un'idea estetica. Per noi il bello è l'estetica, c'è una bellezza estetica, ma ovviamente qui non è quello che Giovanni vuole rendere. Il fatto che in greco avesse voluto rendere la parola buono Giovanni, avrebbe usato un altro termine, e c'è in greco un altro termine. Infatti avrebbe potuto usare agathos, che vuol dire proprio buono, giusto. E invece usa proprio kalos, che vuol dire bello e buono. Qui tutto sommato, in linea di principio, la traduzione buono potrebbe anche starci, ma bisogna metterci d'accordo cosa si intende per buono. Qui buono, se vogliamo usare buono, non ha valenza morale, non ha un'accezione morale. E se usassimo bello, non ha un'accezione estetica. Gesù non vuol dire io sono buono e tantomeno io sono giusto. Non è la bontà morale quella che dice Gesù. Però a noi subito una persona buona ci dà subito l'idea di bontà morale. E invece non è quello che si evince da una lettura attenta di questo brano. Gesù poi è sempre molto poco moralista e tantomeno vuole identificarsi come il buono, lui è buono. Allora a questo punto vi faccio una domanda: secondo voi nella vita è meglio essere belli o buoni? Ma mettendoci d'accordo sui termini, ovviamente sarebbe meglio essere belli che buoni. Perché la bontà ha a che fare con il fare, scusate il gioco di parole, è proprio dell'ambito del fare, la bontà. Mentre la categoria del bello è propria della sfera dell'essere. Allora è meglio essere belli che fare i buoni. È diverso. Perché fare i buoni, tu fai qualcosa che potrebbe anche non toccarti, fai solo delle azioni. Essere belli invece è proprio emanazione che appare derivanti dall'essere. E abbiamo bisogno di recuperare, per andare fino in fondo a questo concetto, bisogna andare a recuperare la definizione di bellezza a questo punto di Platone. Platone definisce la bellezza come manifestazione del vero. La bellezza è manifestazione del vero. Una cosa è bella perché è la verità che si manifesta. E cos'è la cosa più vera? L'amore. Quindi l'amore si manifesta come bellezza perché è vero. Quindi traduciamo pure buono, ma con questa portata. Quindi bello vuol dire corrispondente all'originale. Se la bellezza è manifestazione del vero, vuol dire che una cosa è bella quando è conforme all'originale, quando è vera. Quando è conforme, adatto il pastore, allora è bello, teniamo il campo semantico originario. Il pastore è bello perché? Perché fa il suo mestiere di pastore. È proprio quello che deve essere. Una cosa brutta, di conseguenza, è ciò che non è conforme all'originale. Vi ricordate Dio quando ha fatto la creazione? Quando fa, secondo Genesi, tutto quello che fa, vide che era cosa buona, però in ebraico è bello. Ha fatto una bella creazione, perché è conforme, cioè è proprio come uscita dalle sue mani. È conforme all'originale, è come dovrebbe essere. Cioè una persona è bella quando è proprio vive secondo la sua vera natura, proprio secondo la sua pienezza. Ecco perché è più importante diventare belli che fare i buoni, perché diventare bello è un processo di conformazione al mio modello originario, cioè io passo la vita a conformarmi a quello che devo essere, a farmi bello in questo senso. E se vogliamo tenere la parola buono, però in questo senso, ma non mai in senso morale, è rimasto nel nostro parlare, quando tu fai una cosa, no? Ti viene chiesto di fare una cosa, non riesci a farla, non riesci a completare come dovresti farla e ti senti dire, ma non sei buono a nulla. Ma in quel senso lì, capite che non c'è un'accezione morale, non sei buono a nulla, non sei buono a fare quella cosa, lo usiamo anche buono in questo senso, anche in italiano. Non sei buono, non perché sei cattivo, ma perché non sei buono a fare quella cosa che andrebbe fatta secondo i canoni pieni, non in pienezza. Non vorrei che fosse troppo complicata la cosa, però è importante questa distinzione tra bello e buono. Quindi se vogliamo tenere l'accezione di bontà, di buono, però in senso di bellezza, come manifestazione del vero, come pienezza. E poi una cosa che è bella, c'è poco da fare, piace. E una cosa che piace, tu la segui. Perché noi siamo fatti per la bellezza. Perché il nostro cuore è fatto per la verità. E tu segui una cosa che è vera perché la senti corrispondente al cuore. Cioè la cosa è bella perché è vera. E tu la segui. Poi anche qui, come stamattina dicevamo, possiamo anche fregarci, perché possiamo ingannarci. Noi seguiamo delle cose che riteniamo belle, poi invece sono soltanto ammantate di bellezza, ma non sono belle, perché non sono vere, sono luccicose e noi seguiamo le luci, no? Addirittura Paolo dice: attenti, perché il diavolo stesso può mantarsi di luce, lo dice Paolo, per fregare meglio, perché una volta che lui si presenta come luce, tu lo segui e sei fregato. E perché Gesù è bello? Perché è il bel pastore? E adesso lo spiega perché è bello, perché è conforme all'originale, perché attira. Vi ricordate la trasfigurazione? Gesù sul monte si trasfigura e i discepoli, Pietro, cosa dice quando lo vede così? Questa manifestazione di bellezza, e non di bontà, ma di bellezza, dice: è bello per noi stare qui. Stiamo qui, ho fatto un'esperienza di bellezza, lo sento corrispondente al cuore, io non vado più via. L'uomo rimane lì dove c'è la bellezza. Apro una parentesi, ma il fatto che le nostre chiese si continuano a svuotare, almeno in Occidente, è perché non attira più. Non attira più nessuno. No? E perché? È perché abbiamo perso questa bellezza che affascina. E se abbiamo perso questa bellezza che affascina, vuol dire che non testimoniamo più la pienezza, no? Non siamo più conformi all'originale, ma perché forse non c'è più l'amore. Pensate, una persona bella, ma è questo, non è filosofica questa cosa, ha una portata antropologica e esperienziale che è incredibile. Pensate soltanto alla persona che amate o che avete amato, e tu puoi dire a un'altra persona: la mia donna o il mio uomo è bellissimo, e tu dici: ma guarda che... E no, ma è bellissimo, perché tu... Perché? Perché fa un'esperienza di amore ed è la persona più bella di questo mondo. Il bambino verso sua madre, la persona più bella in assoluto, perché è sua madre. Perché Gesù allora è bello? E lo dice proprio nello stesso versetto: io sono il bel pastore. Teniamo bello, che è importante. Il bel pastore, e qui dice, perché dà la vita. E in greco c'è un verbo che non è dare la vita, ma espone la vita. Il buon pastore espone la vita. Ecco, purtroppo il versetto 11, il versetto 15, poi il versetto 17 e ancora il 18 viene tradotto sempre lo stesso, di verbi diversi, sempre con lo stesso verbo, cioè sempre dare, dare, dare. Ma in realtà Gesù usa tre verbi diversi. I tre verbi sono: espone la vita, dispone la vita, depone la vita. E viene tradotto sempre con dare. Ma c'è un crescendo. Il buon pastore è bello perché espone la vita, dispone la vita, depone la propria vita. Esporre la vita vuol dire il coraggio di mettere la propria vita a rischio per l'altro. Il buon pastore rischia la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non ne frega niente delle pecore, vede venire il lupo e scappa. Perché Dio è Dio in quanto non salva se stesso, ma dona se stesso per salvare gli altri. È questo che fa di Dio il bello in assoluto. Quindi non ha paura di esporla. I cattivi pastori, quando vanno avanti finché non c'è un rischio per loro, perché appena si affaccia un piccolo rischio per loro, lasciano lì baracche e burattini e se ne vanno. Non mettono mica a rischio la propria vita. L'interesse del pastore che espone la vita perché gli stanno a cuore le pecore, l'altro ama soltanto il suo interesse, e si prende cura dell'altro finché ha un suo interesse. E qui ci sarebbe da chiedersi come sono le nostre relazioni. Quanto ci interessiamo degli altri? Fino a che punto ci interessiamo degli altri? Fino al punto in cui ci interessa? C'è un interesse? Perché quando le cose si mettono male ci ritraiamo? Sono un mercenario o sono il pastore bello? Noi, il problema è questo, che tutti noi ci muoviamo per interesse. Tutti. Interesse, lo dice la parola stessa, no? Inter, essere, essere dentro. Cosa ci portiamo nel cuore? Cosa siamo dentro il cuore? Ci muoviamo tutti per interesse, ma la questione è se ci interessa il nostro interesse o l'interesse dell'altro. Cos'è che ci muove? Il mio interesse o l'interesse dell'altro? Quello che l'altro ha nel cuore, cioè il suo bene, la sua vita, la sua dignità. Cosa ci muove? Gesù ovviamente lo sta dicendo ai farisei, no? Ma in realtà lo sta dicendo a noi. È qui che dobbiamo lavorare. Le nostre relazioni. Io sono il bel pastore, conosco le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Dispongo, qui ci viene usato dispongo la mia vita per le pecore. Le traduzioni sono sempre tremende, perché non rischiano di perdere proprio, di farci perdere l'essenziale. E qui Gesù usa il verbo conosce, io conosco, per capire tutta la portata di conoscere bisogna recuperare il conoscere in ambito semitico, in ambito ebraico. Conoscere vuol dire relazione, non è una conoscenza intellettiva, saranno poi, non è la conoscenza greca, ecco, intellettualistica, qui la conoscenza vuol dire esperienza. Io conosco le mie pecore conoscono me, cioè c'è un rapporto reciproco di amore, è il discorso del nome di questa mattina. C'è amore, relazione. E la relazione che ho io pastore con le pecore è la stessa relazione che ho io con il Padre. Capite che relazione ha Gesù con noi? Che relazione ha questo pastore con noi? La stessa relazione che il Padre ha con lui e lui con il Padre. Cioè infinita, divina. Di una portata infinita proprio. Cioè l'amore con cui lo ribadirà questo, cioè l'amore con cui il Padre ama il Figlio è lo stesso amore con cui il Figlio ama noi. E visto il Padre non ha abbandonato suo Figlio nella morte, ma lo ha risuscitato, noi siamo amati con lo stesso amore dal Figlio, quindi il Figlio non potrà abbandonarci nella morte perché c'è questo legame di amore infinito. E cosa fa? Dispone della sua vita a nostro favore. Il Padre dispone della sua stessa vita. E qual è la vita del Padre? Il Figlio, perché il Padre vive per il Figlio. Ora il Padre dispone a nostro favore, ci mette a disposizione, vuol dire, la vita di suo Figlio, in modo che possiamo vivere da figli del Padre. Con che amore siamo amati. Impressionante. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. La traduzione, probabilmente qualcuno di voi ha sotto mano la traduzione del 74, quella precedente, non viene usato recinto, ma viene usato ovile, che non va bene, innanzitutto perché in greco c'è recinto, non c'è ovile, perché avesse voluto usare ovile c'è in greco una parola che indica ovile, ma è recinto. O altre pecore che non provengono da questo recinto. Recinto, ovile, tutto sommato è un luogo ancora buono. Recinto ha tutto la portata negativa di questa mattina, cioè di coercizione, di mongitura, di macellazione, tutto il discorso negativo di questa mattina. Quindi io ho altre pecore che non sono di questo recinto. Cosa vuol dire? Che Cristo è venuto per liberare tutta l'umanità da tutti i recinti di tutti i tempi. Perché Dio, prima Timoteo 2,14 mi pare, secondo Timoteo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Quindi la salvezza portataci da Cristo, che ci ama, che ci ama con questo amore con cui il Padre lo ama, questa follia dell'amore, è per tutti e per tutti i tempi, non solo per la nostra Chiesa cattolica, santa e apostolica. Per tutti, per tutte le chiese, per tutta l'umanità, per tutte le religioni, per tutti i pagani, per tutti. Capite che le cose cambiano, eh? Ecco perché viene usato recinto. Sono venuto a spezzare un recinto, sono venuto a creare una porta in tutti i recinti perché tutti gli uomini possano essere salvi. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Stiamo attenti che alle parole di Gesù, guardate che Giovanni non usa mai una frase, una parola che non abbia prima pesata, soppesata. Qui dice, o altre pecore che non provengono da questo recinto. Queste pecore ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Purtroppo è stato tradotto e usato un altro termine al posto di gregge, è stato messo ovile. Molta storia della Chiesa ha usato questo versetto usando un solo, diventeranno un solo ovile, pericolosissimo. perché tradotto sarebbe: tutti dovranno entrare nella Chiesa. Ed è stato usato questo per fare e per perpetrare le violenze più assurde sugli uomini. Perché c'è scritto così? Bisogna fare diventare tutti entrare nello stesso ovile, e guarda caso l'ovile sarà quello della Chiesa cattolica. Veramente sono stati perpetrati dei danni incredibili in nome di questo versetto, perché si è reso gregge con ovile. E no, fuori da ogni ovile, fuori dal recinto. Gesù è venuto perché tutti gli uomini siano salvi, cioè arrivino alla libertà, a usare della propria libertà, della propria intelligenza. E questo è l'obiettivo di Dio. Non vuole schiavi, abbiamo detto stamattina. L'obiettivo di Dio è che tutti gli uomini possano pascolare nella libertà, usando la propria intelligenza, per arrivare ad essere pienamente belli, capaci di amare. Per rendere l'idea, Silvano Fausti racconta a questo punto un episodio e dice: c'era un filosofo teologo alla fine del 300, tra il 300 e il 400, che aveva questa idea di comunismo, no? Cioè usava questo versetto per dire: arriverà il tempo in cui si arriverà finalmente ad un solo ovile. Perché l'idea di comunismo, che secondo me ci portiamo dentro molti, cioè l'ecumenismo vincerà quando arriveremo tutti a parlare la stessa lingua e avere la stessa mentalità, no? Cioè tradotto per noi cattolici, quando tutti entreremo nella Chiesa cattolica sotto un unico pontefice, no? L'idea di ecumenismo è questa, in fondo. E questo personaggio diceva: in un'epoca in cui c'erano i greci, i tartari, i saraceni, i cattolici, e lui diceva: verrà il tempo, e auspicava, che i greci torneranno all'obbedienza della Chiesa romana, i tartari si convertiranno alla fede, i saraceni saranno distrutti e ci sarà finalmente un solo gregge, un solo pastore. Cioè, a costo di far entrare tutti, no, nella Chiesa, li facciamo anche fuori. Cioè, chi crea problemi li facciamo fuori. Invece, il vero comunismo è fare comunione esaltando le differenze. Ma non è solo il comunismo ecclesiastico, vuol dire fare comunismo anche a livello civile, nelle nostre relazioni. Abbiamo una paura tremenda delle differenze, oggi più che mai, anche a livello antropologico, anche i nostri rapporti. Noi vorremmo frullare tutto, no? Tutto in un frullatore, frullare. L'importante è che siano conformi a me. Invece la verità è proprio una comunione che esalta le differenze e permettere che ciascuno sia pienamente se stesso e in questa differenza amarsi come fratello. Altrimenti cadiamo e scadiamo nella concezione di Caino. Caino aveva un'idea di comunione un po' strana, pensando che la comunione fosse lui, e basta. Perché lui era il primo, lui era l'unigenito, poi è arrivato Abele che gli ha rovinato i piani e io ti faccio fuori. Invece la verità è proprio questa, la verità è esaltare le differenze e in queste differenze creare possibilità di relazione amorosa. Solo che la differenza fa paura, la differenza fa paura a tutti i livelli, perché la differenza mette in crisi. Pensate a livello politico, no, di politica o meglio, sull'immigrazione, sulla diversità, su tantissime cose. È un tema molto, molto importante. Lo scrivo anche in quel libricino all'inizio, no? E noi pensiamo che una pace paradisiaca, una falsa idea, una perversa idea di pace e di paradiso, verrà quando tutti saremo in qualche modo omologati, quando pensiamo tutti allo stesso modo, no? Quando non ci sono più tensioni, quando non ci sono più diversità. Perché la diversità ti mette in crisi, no? Invece la questione, una pace paradisiaca, cioè il vero paradiso, verrà quando nelle differenze, con tutte le conseguenze della differenza, anche di tensione, no? Sono occasioni per poter vivere l'amore. Non quando ci sarà l'eliminazione di tutto questo, ma quando tutte queste tensioni, quando tutti gli altri modi di vedute, quando tutti gli altri modi di comportamento sono amate, sono abbracciate. E questo è il vero paradiso. Altrimenti faremo sempre fuori tutti. Chi la pensa in maniera diversa, chi si veste in maniera diversa, chi mangia in maniera diversa. L'unico modo è fare fuori, proprio come Caino. Mi viene in mente adesso, queste cose non erano previste, ma è un pensiero che ho portato anche adesso, ma perché lo ritengo importante. Pensate, non è un caso che dopo l'episodio di Caino abbiamo la Torre di Babele, in Genesi. E la Torre di Babele cosa racconta? Cioè il fatto che intervenga Dio e disperda e moltiplichi le lingue è un atto di benedizione, non è la maledizione quella, perché la maledizione era l'inizio, quando tutti avevano una sola lingua. Perché se tutti hanno la stessa lingua vuol dire che c'è tutta una omologazione, e se tutto è omologato vuol dire che c'è qualcuno a capo che gestisce il tutto, e quella la maledizione, che Dio non può accettare che ci sia una sola lingua e un solo capo pensante e tutte le membra debbano sottostare a questo. E guardate che oggi si sta andando in questa direzione. Ci stiamo, basta leggere Bauman, ci stiamo omologando tutti. Cioè c'è qualcuno che è molto interessato che noi parliamo una sola lingua a livello mondiale, che pensiamo tutti allo stesso modo, che abbiamo tutti lo stesso modo di muoverci, di pensare e di organizzare. Perché tu una massa omologata te la gestisci come vuoi. E se tu parli una lingua tutti ti capiscono. Allora ben venga un Dio che frantumi nuovamente, che distrugga questa Torre di Babele che si sta costruendo. Cioè, purtroppo, l'episodio di Genesi sulla Torre di Babele viene sempre pensato in maniera proprio opposta. Si pensa che Dio ha punito l'umanità disperdendole, moltiplicandole. No. È un atto di benedizione quello. Perché l'amore esalta le differenze. L'amore esalta le differenze. Per questo che io dico sempre, l'ho già detto più volte, lo ripeto, no? Quando una coppia molto avanti negli anni mi viene a dire che ormai loro sono una cosa sola e pensano solo una cosa e ormai non basta, basta anche non parlare più, perché tanto io dico dentro di me ovviamente, ma poveri voi, vuol dire che uno dei due è diventato un piccolo dittatore che ha imposto il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, perché dopo una vita passata insieme dovreste essere sempre più differenti, perché l'amore permette all'altro di essere quello che è veramente, anche a costo di esporre, deporre la propria vita, perché se non deponi la tua vita, tu imponi la tua vita sull'altro, non ci scampo, o la deponi o la imponi. Per questo il Padre mi ama, e vedete perché questo amore, il discorso della conoscenza di Cristo, per questo, guarda che è importantissimo questo versetto, eh? Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita, ecco il verbo, terzo verbo, ecco io depongo la mia vita. Perché? Perché la vita o la deponi o non è vita. Non c'è un'altra possibilità. La vita esiste, bruttissimo a livello lessicale, ma la vita è vita in quanto è deposta. Chi non dà la vita non vive. Perché una vita trattenuta è una vita morta. Una vita guadagnata, una vita trattenuta, una vita in pugno è una vita persa. Non c'è altra possibilità. Gesù lo disse anche nei sinottici, quando dice ai discepoli: ma che senso ha possedere anche il mondo intero e perdere la propria vita? Certo, perché più possiedi, più trattieni la vita, più la perdi. E questo è il grande... E noi viviamo oggi sempre, da quando c'è l'uomo in realtà, con questo inganno di fondo. Pensiamo che trattenendo la vita la si ampli in qualche modo, no? La si amplifichi. Invece no, più la trattieni, più la perdi. Donandola, deponendola, esponendola, tu ce l'hai in pienezza. Vedete questo cambiamento, no, di logica che Gesù ci ha fatto fare nel capitolo 10. Infatti dice giustamente: chi perde la vita, dice Gesù, la ritrova. Infatti cosa dice? Io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. È la resurrezione ovviamente questa riprenderla. Cioè io posso riprenderla soltanto perché l'ho deposta. Il chicco dà vita soltanto se muore. Dicevo ieri, no, nell'incontro che abbiamo fatto ieri pomeriggio qui, che il modo, ci sono dei modi di vivere in fondo, no? O vivere la vita donandola, facendone dono, esponendola, quindi, perché è l'unico modo perché porti frutto, cioè vivere una vita in pienezza, sovrabbondante, risorta. Una vita risorta è una vita giocata nell'averla deposta a favore dell'altro, ovviamente. L'altra possibilità è una vita delirante, abbiamo detto. O la vita viene vissuta nell'amore o una vita vissuta nel delirio. E delirio, lira, è il solco in latino, il solco. Un seme, noi siamo un seme che se viene, o viene gettato in questo solco del terreno e lì muore, marcisce, ma è l'unico modo per portare vita, o se fuori dal solco è una vita delirante. Delirante, fuori dal solco, ma una vita delirante è una vita folle. Sempre intenta a togliere la vita agli altri. Quindi devi essere Caino, devi essere Giuda, devi essere Barabba, devi essere... non c'è altro modo. A noi decidere. Per questo che dice Gesù, tutti quelli prima di me sono stati ladri e briganti. E quelli dopo? Sta a noi decidere. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Io la depongo da me stesso. Ho il potere di darla, ho il potere di riprenderla. Qui Gesù parla di potere. Beh, ci sarebbe da dire anche qualcosa prima, quando dice nessuno me la toglie, eppure le hanno tolta la vita. Guardate che qui dietro c'è qualcosa di grande. Gesù è come stesse dicendo, in nessuno me la toglie, eppure l'hanno messo su una croce, l'hanno inchiodato, più che togliere, più di così, le hanno tolte come? È vero, Gesù dice, è vero, sembra che mi abbiano tolto la vita, si sono scatenati su di me, mi hanno fatto del male, ma hanno fatto del male all'amore, e quando l'amore subisce il male, è l'unico modo perché possa vivere in eterno. Cioè, hanno pensato di farmi del male, ma si sono ingannati. Mi hanno dato la vita facendomi del male. Cioè, togliendomi la vita, me l'hanno donata. Perché l'amore funziona così. Non solo pensavano di farmi del male, di togliermi la vita, di eliminarmi. Non solo... mi hanno dato la possibilità di risuscitare, ma in questo modo hanno ricevuto loro stesso vita, perché io sono morto per loro, perché loro non possano più morire. I suoi stessi assassini, Altro che un Dio che giudica, che uccide chi gli toglie la vita. L'amore dà la vita a chi gliela toglie. L'amore dà la vita a chi gliela tolta. Così funziona l'amore. Dio perdona in questo modo. Dio perdona a coloro che gli hanno tolto la vita, donando loro la vita attraverso questa morte. Qui lo so che rasentiamo la follia, ma questa è la follia di Dio, è la follia dell'amore. Nicola Cabasillas infatti dice che l'amore di Dio è folle. Ma questo non è soltanto d'appannaggio di Dio, è appannaggio di tutti noi adesso, quando amiamo. Cioè, quando noi amiamo gli altri, è vero che possono anche farci del male, possono anche ucciderci, possono anche schiacciarci, ma non sanno che in quel momento ci stanno dando la vita. E non solo, i primi a ricevere vita sono loro. Sant'Ignazio di Antiochia, lettera ai Romani. Cosa dice? Proprio questo, no? Andatevi a leggere le lettere di Romani, sono fantastiche. Scaricate su internet. Digitate Ignazio di Antiochia, lettera ai Romani. Lui viene catturato da Roma, ha un futuro poco bello, nel senso che deve solo aspettare in prigione che venga buttato dentro il circo, alzate le paratie e i leoni vanno nel circo a sbranarlo. I romani, i cristiani di Roma, cosa fanno? Una grande colletta per comprarselo, no? Cioè danno al potere, gli danno i soldi e si comprano Ignazio. E lui è venuto a sapere che questa colletta che stava facendo per Roma, per i cristiani, lui dice, per carità, non fatelo. Come non fatelo? No! perché rischiate, se lo fate, rischiate di farmi morire. Cioè, se mi salvate, mi fate morire. Perché adesso comincio a diventare discepolo, dice. Adesso comincio a diventare uomo. Perché adesso che comincio a portare frutto, quando il seme marcisce. E infatti cessano di fare la colletta e lui scrive: sto per essere consegnato come frumento macinato nelle fauci del leone, delle belle. E poi dice, parla di potere, ho il potere di dare la vita. Il potere, ecco qual è il potere di Dio, questo è il potere di Dio. Altro che il potere di giudicare, il potere di mandare all'inferno, il potere di fare chissà cosa. Il nostro Dio non è onnipotente. L'onnipotenza di Dio non è quello di fare quello che vuole, perché non può fare quello che vuole il nostro Dio. Non può. Dio può soltanto amare, perché è solo amore. E chi ama non può fare quello che vuole. Questo è il potere. L'unico potere di Dio, dov'è che ha manifestato Dio il suo massimo potere, la sua onnipotenza? Sulla croce. E quello è il trono da cui ha esercitato il suo potere. Da una croce. Cioè nella massima impotenza. La massima impotenza di Dio è il luogo dove ha manifestato la sua massima potenza, perché è l'amore più grande sulla croce, lì è l'apice dell'amore, quando viene distrutto, macinato, dissanguato. Ho il potere di dare la vita, e noi siamo, vedete qui si chiude il cerchio, noi pensiamo che il re, i grandi signori, li invidiamo perché? Perché sono potenti. Tutti vogliamo essere potenti. Per questo vogliamo essere tutti re. E quando destituiamo un re è perché noi vogliamo prendere il posto. Perché invidiamo i potenti? Perché sono potenti. Perché pensiamo che fanno così, hanno tutto e tutti. Perché col denaro fai quello che vuoi, sei potente. E lui dice, Dio, che l'unica potenza è quella dell'amore. Questa è la vera potenza. L'uomo, il vero uomo, è potente soltanto nel momento in cui può dare la vita. E quando un potente toglie la vita, è meschino. Perché togliere la vita ci riesce anche un bambino, basta dargli un'arma in mano, non bisogna essere potente. La vera potenza di un uomo sta nella capacità di inchinarsi, di inginocchiarsi di fronte all'altro e di servirlo. Questa è la vera potenza umana, non la forza. Perché a togliere la vita tutti ci riescono, a dare la vita è soltanto l'appannaggio di chi ama, perché chi ama dà la vita. E allora forse dovremmo convertirci un po', nel senso che sarebbe ora di smetterla di invidiare i potenti e di avere una sana invidia di chi riesce a servire, di chi si fa servo, di chi si spende a favore della dignità delle persone, di chi rialza dal fango gli altri. I veri potenti della storia sono stati una Madre Teresa, un Cottolengo, questi sono i grandi potenti della storia, che hanno fatto la storia. Noi dittatori che hanno ucciso milioni di persone. E soltanto chi ha questo potere dell'amore può riprenderla di nuovo, certo, perché chi dà la vita la ritrova aumentata, chi la dona a favore degli altri le ritorna in maniera aumentata, sovrabbondante, sovrabbondante. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. L'unico comandamento che Gesù ha ricevuto è quello dell'amore, di amare, fino all'onnipotenza crocifissa. Non è un caso che Gesù di Nazaret ha lasciato ai suoi, cioè a ciascuno di noi, un solo comandamento, un solo. E non era di amare lui, non era di amare il Padre, solo uno. Vi do un comandamento. Amatevi gli uni gli altri. E lì che sarete finalmente signori. Perché il vero signore è colui che ha il potere di amare. Questo è il vero signore. Bene.